Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ecco il suo resto.
Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare 10 Goliador? No, per quelle servono 2 euro adesso. Allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Sì, su Scalable. Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Brooklyn, Stati Uniti. La vita scorre senza particolari emozioni. Interminabili file di villette, tutte uguali, si affacciano su una strada tranquilla, animata da bambini che si rincorrono e pigre automobili che si alternano. La signora Williams vive a Brooklyn da anni e ormai da tempo ha definito una routine ben precisa per le sue giornate. Alle 10 in punto comincia a prepararsi. Si mette il cappotto, quello pesante, e un fazzoletto in testa. Prende il carrello e va a fare la spesa. Chiacchiera un po' con il panettiere, poi una piccola deviazione al parco dove si prende una pausa, allungando del pane raffermo alle anatre del laghetto. Ogni giorno sempre la stessa storia. Anche se oggi c'è qualcosa di diverso. Mentre le anatre si avvicinano a lei, riconoscendo la loro abituale benefattrice, una strana forma si disegna nello specchio d'acqua. È qualcosa di strano, tipo una scritta, ma è un riflesso, è una scritta nel cielo. Ma che cosa sta succedendo? Sconvolta, la signora Williams lascia cadere il sacchetto con il pane, prende il suo carrellino e scappa a casa. Un aereo sta sorvolando New York quel giorno, ed è il segnale che una guerra è appena cominciata. Due colossi sono pronti a tutto. In una battaglia a colpi di offerte irrinunciabili e frizzanti strategie.
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Benvenuti in questa nuova puntata, amici ed amiche di Storie di Brand. Oggi continua il nostro viaggio alla scoperta di Pepsi. Una bibita che abbiamo davanti agli occhi praticamente ogni giorno, ma che nasconde un oscuro passato. Mi piace pensare alla Pepsi un po' come Rocky Balboa, nel film Rocky, lo sfidante senza speranza che diventa improvvisamente campione del mondo. Amici, oggi ci aspetta un viaggio ricco di emozioni, un vero e proprio Luna Park per gli amanti del marketing. Incredibili strategie, inspiegabili voltafaccia per una vera epopea americana. Ma vi ricordate dove abbiamo lasciato la storia nello scorso episodio? Il farmacista Caleb Branham ha lasciato la Pepsi Cola per ritirarsi a vita privata. La crisi del 29 e l'aumento del prezzo dello zucchero lo portano a dichiarare bancarotta. La Pepsi passa quindi nelle mani di Charles Guth, che la sceglie come la sua arma segreta contro il gigante Coca-Cola, colpevole di non avergli concesso uno sconto, un affronto che avrebbero pagato a caro prezzo.
Beh,
Baltimora, 1931. Per i bambini del quartiere, il negozio Loft è un vero e proprio paradiso pieno di irresistibili dolci tentazioni. Le loro guance arrossate sono premute contro il vetro, unica barriera tra quelle bocche famelliche e i dolci ordinati con cura. Le urla si mischiano ai tintinnii dei nichelini sul bancone. In quell'universo disordinato e urlante in cui i bambini corrono da ogni parte, due uomini colgono la nostra attenzione. Hanno lunghi impermeabili, degli occhiali scuri e lì dentro sembrano dei giganti.
Due Coca-Cola.
Sibila uno dei due al barista. Con movimenti legnosi e circospetti si rintanano in un tavolo in fondo al locale cercando di non dare nell'occhio. Beh, non ci vuole molto per capire che quei due individui sono lì per una ragione ben precisa. I negozi Loft, gestiti da Charles Guth, sono i primi bar in cui viene venduta la Pepsi Cola al posto della Coca-Cola. Anche se, da regolamento, se un cliente chiede la Coca-Cola, quella deve avere. Uno dei due estrae una fialetta dall'impermeabile, nella quale versa un po' di quel liquido scuro. È un'operazione veloce, che però non passa inosservata al gestore del negozio, che da dietro il bancone spalanca gli occhi sbiancando. I due si alzano e si allontanano dal locale senza finire la loro cola. Ormai hanno quello che stavano cercando. Una lenta consapevolezza scende sulla mente del gestore che li guarda allontanarsi preoccupato. Quei due sono sicuramente delle spie. Agenti segreti al servizio di Sua Maestà, la Coca-Cola. È il 1931 e Coca-Cola è il colosso che incassa milioni dalla vendita della sua bibita. Non c'è da stupirsi che siano nate delle imitazioni pronte a tutto per minare il suo monopolio. Per tutelare la sua posizione, il gigante di Atlanta assolda dei veri e propri agenti segreti, che hanno il compito di riportare al quartier generale ogni comportamento scorretto da parte dei loro rivali. Tra tutte le imitazioni che puntano a rosicchiare un po' del mercato della Coca-Cola, la Pepsi è animata da uno spirito diverso. Non vuole essere una semplice imitazione, lei vuole primeggiare. Charles Guth è un uomo molto ambizioso e senza scrupoli e ha previsto tutto, perfino la visita delle spie industriali. Servire della Pepsi ad un cliente che chiede una Coca-Cola è scorretto ed illegale. Charles Guth viene citato in giudizio, ma ancora una volta il nostro protagonista si sente intoccabile.
Servire Pepsi a chi chiede una Coca? Io ho dato disposizioni chiare. Mai servire una Pepsi ai clienti che chiedono Coca. Ho scritto tutto nel regolamento. Poi certo, sbagliare è umano.
Aggiunge sorridendo, beffardo ai dirigenti della Coca-Cola venuti in tribunale per finirlo. Il giudice gli dà ragione e la Pepsi è di nuovo libera di rincorrere il proprio rivale. Ma non fraintendetemi, il mercato della Pepsi è ancora una goccia se paragonata all'oceano di esportazioni controllate dalla Coca-Cola. Di base la gente non vuole la Pepsi, è un'imitazione e ovunque ci sono delle pubblicità sulla Coca-Cola. Per Guth ormai è una questione personale. Passa le sue giornate rimuginando su come rosicchiare quote di mercato al suo rivale. Dunque non può convincere la gente a comprare la Pepsi puntando sul sapore. Deve fare leva su qualcos'altro. Da quindi disposizioni chiare. Su tutte le vetrine dei suoi negozi sarebbe apparsa una scritta riguardante la Pepsi. Il doppio per un nichelino. Avrebbero venduto bottiglie grandi il doppio di quelle della Coca-Cola. Perché se non si può batterli sul gusto, lo avrebbero fatto sul prezzo. Una strategia tanto semplice quanto efficace. In un'economia dilaniata dalla crisi del 29, abbassare i prezzi diventa un punto d'incontro con una grossa fetta di popolazione che non vuole rinunciare al piacere di una bibita. In poco tempo, le vendite della Pepsi Cola cominciano a salire vertiginosamente, tanto che Charles Guth si espande sia in America Latina che in Canada. La Pepsi sta andando bene e Guth sta finalmente realizzando il suo piano di conquista. Come spesso accade, personaggi come lui disposti a fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vogliono, che si sentono al di sopra della legge, intoccabili, beh, prima o poi, purtroppo o per fortuna, qualcosa nel loro piano non va come deve andare. Charles è il presidente della Loft Candy Company, quella dei dolciumi, se vi ricordate, che però è di proprietà della famiglia Loft. I legali della famiglia si accorgono che Charles ha comprato la Pepsi, la bibita che sta avendo così tanto successo, con i soldi non suoi, ma con quelli della Loft Candy Company. Insomma, ha comprato la Pepsi a nome suo con i soldi di altri. Charles Guth è citato in giudizio di nuovo, questa volta dalla famiglia Loft. Lui, come sempre, è spavaldo e arrogante, ma questa volta non tutto andrà come sperato. La famiglia Loft vince la causa. La sede viene spostata e tutto il management cambiato in tronco. Charles Guth, l'uomo che aveva trasformato la medicina di un farmacista del North Carolina in una bibita di successo nazionale, è ufficialmente estromesso dalla sua stessa creazione. Ora che ne sarebbe stato della sua crociata, chi avrebbe battuto la Coca-Cola? Ma Charles può stare tranquillo. All'orizzonte un'altra ombra si sta avvicinando per prendere il suo posto in quell'ufficio con la vista sull'Empire State Building. Un uomo che continuerà l'opera del suo predecessore, un generale di ferro, silenzioso ma pieno di idee rivoluzionarie. È il 1935, quando negli uffici della Pepsi entra Walter Mack. Ciao, sono sempre io, Max Corona, e ormai da anni racconto storie di brand. Devo dire che costruire un'azienda partendo solo da un'idea è proprio un'impresa, soprattutto se si ha una vita già avviata con un lavoro e con mille altre responsabilità. È difficile trovare il coraggio e l'energia per credere in quell'idea che però bussa sempre più spesso nella nostra mente e magari ci tiene svegli di notte. Per questo motivo, prima di cominciare il nostro viaggio nel tempo, vi voglio presentare lo Startup Builder, un progetto di Startup Geeks che supporta anche questo ascolto, il cui scopo è proprio questo: evitare di avere rimorsi in futuro. È un incubatore online che in 12 settimane ti aiuta a capire se la tua idea può o meno avere un riscontro sul mercato e costruire tutti i documenti necessari per lanciare un'azienda e trovare finanziamenti da investitori. Insomma, riduce al minimo i costi e i rischi necessari. In 14 edizioni ha supportato oltre 2.000 persone e li ha aiutati a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. La Pepsi è diventata la seconda bibita degli Stati Uniti, puntando tutto sui prezzi bassi. Charles Guth non può godersi la vittoria. La Loft Candy Company lo cita in giudizio con l'accusa di essersi appropriato dei fondi aziendali. Perde la causa e la Pepsi passa nelle mani di un uomo destinato a cambiare le sorti della nostra storia, Walter Mack. Mack Jack è un finanziere della New York che conta. A differenza di Charles, non è irascibile e passionale, è più un freddo calcolatore, un ex comandante dei Marines. Ma la sua mente viaggia veloce, percorre i tempi. È convinto che Pepsi non debba solo avere un buon sapore, deve avere anche un aspetto, un suono e, perché no, una musica. Oggi ci sembra una cosa normale, ma negli anni 30 creare un jingle pubblicitario era pura fantascienza. Trasformare un prodotto in un motivetto? Ma che razza di idea! È talmente avanti per i tempi che Mac passa in rassegna decine e decine di radio prima di trovarne una disposta a mandare in onda la sua canzoncina. È il 1939, quando da una semi sconosciuta radio del New Jersey irrompe nelle vite degli americani uno di quei jingle che ti rimangono in testa e non si sa neanche bene il perché. Semplice, diretto, orecchiabile, facile da memorizzare. Passa poco tempo e negli uffici di quella radio arrivano le richieste degli stessi spettatori che vogliono risentire la canzone della Pepsi. Vogliono sentire una pubblicità. Non era mai successo. Walter Mac sorride soddisfatto. In poco tempo altri emittenti richiedono la sua canzoncina. Lo spot va in onda sempre, anche gratis. La Pepsi è sulla bocca di tutti. Walter Mac però non si gode la vittoria. Le canzoni sono una buona idea, ma sono anche una di quelle idee che può essere subito copiata. Occorre trovare qualcos'altro, e questa volta bisogna pensare in grande, molto più in grande.
Pronto, parlo con la Pepsi Cola. Volevo informarvi che Dio ha scritto il vostro nome in cielo.
Al telefono c'è una signora anziana che tutta preoccupata ha chiamato la Pepsi dopo aver visto comparire in cielo un messaggio diretto a lei. Drink Pepsi. Ve la ricordate? È la signora Williams che abbiamo incontrato all'inizio del nostro viaggio. E come lei, altre centinaia di persone hanno reagito così. Ancora una volta Mac è andato oltre. Ha noleggiato una serie di aerei che nel cielo hanno mostrato la scritta Bevi Pepsi. Oggi ci sembra una cosa normale, quasi vecchio stile, ma è da qui che è iniziato tutto. E per gli abitanti di New York, vedere una scritta comparire nel cielo era letteralmente un messaggio di Dio. E Dio, questa volta, era stato chiaro. Bevi Pepsi. Gli anni passano, la seconda guerra mondiale è alle porte e la Coca-Cola risponde alle trovate pubblicitarie della Pepsi diventando la bibita ufficiale dell'esercito statunitense, la marca patriottica per antonomasia, e anche il generale Eisenhower la beve, entra addirittura nella razione destinata al fronte. È un sorso di casa in terra straniera. Pepsi cerca di stare al passo, diventa bianca, rossa e blu, proprio come la bandiera americana. Ma questo ancora non basta per togliere dalla Pepsi una cattiva reputazione. Ve la ricordate la campagna Il doppio per un nichelino? Beh, aveva avvicinato molti alla bibita, ma aveva anche creato un'associazione molto pericolosa per il brand. Ora è un marchio associato alla povertà. Le vendite vanno bene, ma poi la gente si vergogna di aver comprato la Pepsi. Quando è a casa con degli ospiti, la travasa in una bottiglia di Coca-Cola per non fare brutta figura. Mac deve far cambiare idea alle persone. E negli anni 60 c'è solo un modo per convincere milioni di persone contemporaneamente. Stiamo parlando della televisione. Se la Coca-Cola è vista come una tradizione americana, la Pepsi diventa la novità. Colei che segue le tendenze, la bibita dei giovani contro le istituzioni, il bisogno di evasione da una realtà che ormai non li rappresenta più. Nel tentativo di raggiungere l'eterna rivale, Pepsi allarga i confini del marketing. Non propone più un prodotto o una bibita, lei vende un'idea, un senso di appartenenza, vende un brand. il blu della Pepsi rappresenta il nuovo che avanza. È nata la Pepsi Generation. Come alive. You're in the Pepsi Generation. Come alive. You're in the Pepsi Generation. Taste that beats the others cold. Pepsi pours it on. Dal canto suo, la Coca-Cola ha imparato a temere la rivale. Vede il proprio impero in pericolo. Ormai si dividono il mercato e mentre Coca-Cola rimane fedele alla patria, Pepsi guarda anche oltre i confini nazionali, oltre le ideologie politiche. E negli anni 70 Pepsi diventa una delle poche grandi aziende americane che esporta nella Russia sovietica. Ma com'è possibile? Beh, facciamo un bel respiro e facciamo anche un passo indietro. Mosca, 24 luglio 1959. La guerra fredda tra USA e URSS sta raggiungendo uno dei suoi momenti più tesi. La minaccia nucleare incombe e si cerca di trovare un punto di contatto tra due mondi che sembrano totalmente diversi. Il governo statunitense ha quindi deciso di organizzare una convention di eccellenze americane a Mosca, una sorta di fiera a cui avrebbero partecipato sia esponenti del governo statunitense che sovietico. Alla fiera ci sono le più importanti aziende americane. C'è uno stand della Kodak, uno della General Electric e uno della Disney, insomma tutte le meraviglie del capitalismo. Quello che balza all'occhio però è che non c'è la Coca-Cola. Non ha voluto partecipare sia per il costo della trasferta sia per l'impatto mediatico di questa iniziativa. Il vicepresidente Nixon si rivolge quindi alla Pepsi, l'eterna rivale. Ha bisogno di un'alleata per far passare Khrushchev dalla sua parte. La Pepsi accetta e vola a Mosca con un piano ben preciso. Alla fiera, quel giorno c'è un'aria tesa ma ottimistica. È come un'arena diplomatica in cui il capitalismo e il comunismo si sarebbero scontrati. Nixon contro Khrushchev. E dopo un rapido giro, i due cominciano a discutere e ben presto il dibattito diventa sempre più acceso. Il russo si agita, diventando paonazzo e schiarendosi ripetutamente la voce. Nixon lo incalza, sorridendo sotto i baffi. Il suo piano sta funzionando, doveva farlo agitare per poi portarlo dalla sua parte. Lui sa però che per un'operazione così delicata le parole non funzionano, non bastano, serve qualcos'altro, un veleno, una pozione, un siero della persuasione. E il giovane politico americano ha l'alleato perfetto. Per un attimo il suo sguardo devia dalla bocca sbraitante di Khrushchev per puntare verso la folla. Lì in mezzo, a dirigenti e giornalisti, c'è un uomo che intercetta i suoi occhi. È il segnale. Alla fine della loro discussione, Nixon accompagna Khrushchev davanti allo stand della Pepsi, dove quell'uomo con cui aveva scambiato quell'eloquente sguardo gli propone un bicchiere di carta ricolmo di bibita.
Prenda una Pepsi.
Titubante, il leader russo avvicina le labbra al bordo del bicchiere, beve un piccolo sorso e improvvisamente sgrana gli occhi. Le pupille si dilatano, la pelle delle guance si distende e quel sorso sbadato e attento diventa un lento viaggio che ha il sapore di una tregua.
Esiscono, squisita.
L'uomo che gli ha offerto quel bicchiere è Don Kendall, manager della Pepsi, amico fidato di Nixon. La bibita piace così tanto a Khrushchev da fare della Pepsi il primo prodotto occidentale venduto nel mercato sovietico. I sovietici vanno pazzi per la cola, tanto da consumarne quantità industriali. Non potendo pagare in rubli le forniture, prima il governo russo scambia la Pepsi per vodka per poi arrivare a pagare una fornitura di Pepsi con un'intera flotta di navi da guerra. La Pepsi Cola, la bibita creata da un farmacista squattrinato, era arrivata a possedere la quinta flotta navale più grande del pianeta. Un arsenale da far preoccupare anche i suoi acerrimi nemici della Coca-Cola. Nei decenni successivi, la sete di primato di Pepsi la spingerà ancora di più verso i confini del marketing, tanto che nel 1975 organizza un esperimento pubblicitario che passerà per sempre alla storia. È un'assolata giornata estiva a Miami Beach. Alcuni passeggiano, si avvicinano curiosi attorno ad un tavolino con due persone. Una è una donna bendata, ride divertita da quel gioco, mentre un dipendente della Pepsi le fa assaggiare due bibite apparentemente uguali. Alla fine, la donna decreta la vincitrice basandosi esclusivamente sul gusto.
Questa è decisamente più buona.
Indicando uno dei due bicchieri. La donna ancora non lo sa, ma ha appena scelto la Pepsi, ma soprattutto ha scartato la Coca-Cola. È il blind test, effettuato e documentato in diverse città d'America. Il risultato è che la maggior parte della gente preferisce la Pepsi alla Coca-Cola. La Pepsi ha davvero sfoderato l'artiglieria pesante.
Coca-Cola says it's the real thing. But Pepsi-Cola believes that when it comes to colas, the only real thing is taste. That's why the Pepsi Challenge has been asking thousands of people across the country to let their own taste decide. And the fact is, nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola.
Pepsi.
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 I like Pepsi a lot better.
Pepsi tastes better.
Taste. That's the real thing. So take the Pepsi Challenge and let your taste decide.
I filmati raccolti vanno a comporre una pubblicità comparativa che per la prima volta fa vacillare il gigante biancorosso. Coca-Cola non è più il colosso intoccabile, anzi ancora una volta impreparata da un affronto simile cade in preda all'insicurezza e rimette mano alla sua ricetta. Una scelta che si rivelerà disastrosa e farà crollare le sue vendite. Una storia che abbiamo già raccontato in questo podcast. La trovate nella descrizione di questo episodio. Pepsi intanto non può che continuare la sua risalita, fino a che negli anni Ottanta succede quello che nessuno si sarebbe mai immaginato.
Pepsi supera Coca-Cola nelle vendite e diventa la prima bibita degli Stati Uniti.
La Pepsi-Cola, un nome scientifico scelto da un farmacista con nobili ambizioni, ha finalmente raggiunto il primo posto scalzando l'eterno rivale colpevole della sua creazione. Il rifiuto che è diventato una condanna, e che li ha trascinati in una battaglia senza fine. Dopo lo scivolone della New Coke, la Coca-Cola tornerà di nuovo in testa e Pepsi tornerà di nuovo ad inseguire. Gli anni 90 sono alle porte e serve aggiungere qualcosa alla Pepsi Generation. Ormai chi era giovane negli anni 60, non lo è più. Serve parlare ad una nuova generazione. Nell'ufficio comunicazione di Pepsi, i dirigenti si scervellano attorno ad un tavolo. Devono scegliere il volto del nuovo spot Pepsi. Volano i nomi finché qualcuno non propone un giovane astro nascente della musica pop. Un uomo che si muove come nessun altro e la sua voce sembra nata dall'incontro di un angelo e di un diavolo. Alla Pepsi serve Michael Jackson.
You're the Pepsi generation. Cause I'm down and taste the
È l'inizio di una nuova rivoluzione. Dopo Michael Jackson, celebrità del cinema e dello sport si alternano come volti della Pepsi Generation. Intanto Coca-Cola risorge e riparte da dove aveva lasciato. Le due rivali si alternano al vertice in una realtà in cui si servono a vicenda, il rivale che spinge il campione ad eccellere. L'uno esiste solo se l'altro resiste. Nella sua lunga storia, Pepsi è passata dall'essere una bibita di quartiere ad uno dei brand più grandi della storia. E durante il suo percorso, molte sono state le volte che il dubbio e l'ombra dello sfruttamento hanno oscurato le sue azioni. Pepsi racchiude nella sua storia molte storie, molte positive e altrettante negative. Se vi fa piacere, in questo podcast potremo andare a fare altri viaggi per scovarne una ad una, come quella volta in cui una sua campagna pubblicitaria ha portato ad una guerra civile nelle Filippine. Fatemi sapere nei commenti di questo episodio se vi possono interessare. E questo ci porta un'altra volta nel presente, un presente in cui Pepsi non smette mai di rinnovarsi e seguire i trend. Io vi ringrazio di essere stati con me in questo viaggio e vi ricordo che se vi piacciono questi episodi, lasciate 5 stelle e condivideteli con amici e colleghi. Vi ricordo inoltre che Storie di Brand è anche un libro, Persone che pensano in grande. Lo trovate in descrizione oppure in libreria. Io sono Max Corona e quello che avete appena ascoltato è Storie di Brand.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.